Radio Cinema presenta speciale Torino Film Fest.
Alessandro Aniballi, Radio Cinema, siamo con Fabrizio Laurenti, regista del film documentario Il Corpo del Duce, e siamo al Torino Film Festival. E ti chiederei innanzitutto come nasce questo progetto, che è prodotto da Cinecittà Luce insieme a RT Gruppo Mediaset.
Come nasce? Nasce in realtà dal mio precedente documentario, che si chiamava Il segreto di Mussolini, che era un documentario che avevo prodotto insieme a Gianfranco Norelli sulla storia del figlio di Mussolini morto in manicomio e di sua madre Ida Dalser morta in manicomio. Questo documentario, che era stato poi comprato da Rai 3, La grande storia, ed era andato in onda varie volte con un certo seguito, fu visto da Marco Bellocchio, che amò molto la storia e si ispirò a quella storia per il suo film Vincere. Da quello sono poi entrato in contatto con la produzione di Vincere, che mi ha proposto un documentario tratto dal libro di Sergio Ruzzatto, Il corpo del Duce. Ho detto subito di no e infatti mi sono poi ritrovato a farlo, come spesso mi capita, nel senso che io non faccio documentari nella vita, in realtà io faccio fiction, vengo dalla fiction e voglio continuare a fare fiction se possibile, e la storia del segreto di Mussolini era nata come una ricerca per scriverne un film, poi trovandomi coinvolto nelle interviste con personaggi che avevano più di 80 anni e che i loro ricordi sarebbero scomparsi, ho deciso di intanto farne anche un documentario. Mi è sembrato anzi quasi più interessante il documentario della fiction che volevo farne io. Poi mi sono fatto trascinare dalla passione per la storia e l'affetto per i personaggi intervistati e ne ho fatto un documentario. Però pensavo, questo è il primo e ultimo documentario che faccio. In realtà poi appunto mi hanno chiesto di fare Il corpo del Duce. Io ho già letto il libro di Sergio Ruzzatto, Il corpo del Duce, e mi era sembrato interessante, era una nuova prospettiva, un nuovo modo di fare un'analisi del fascismo un po' diversa dalla solita interpretazione, diciamo, canonica, e quindi niente, poi mi sono trovato poi a lavorarci. Ho lavorato quasi un anno sulla scrittura del film, che poi in realtà non è una reale scrittura, perché io il 99% del testo del documentario è tratto dal libro, non ho aggiunto nulla, perché comunque io non sono uno storico, io sono un raccontastorie, che è tutt'altra cosa. Quindi io ho messo in immagini e ho aggiunto poi delle cose di interviste eccetera, ma sulla base, diciamo, della narrazione del libro di Ruzzatto.
Tornerei alla voice over, alla voce narrante che è affidata alla voce di Joelle Dix e ad alcuni passaggi che hanno fatto un po'. Alcuni passaggi di questa voice over che mi hanno lasciato così abbastanza sorpreso, direi, e quando ad esempio Joelle Dix, cioè insomma il testo, recita antifascisti incalliti riferendosi agli oppositori del regime durante il ventennio fascista. Ok, per ora intanto ti chiedo di questo.
Dunque, questa espressione che viene riportata parapara dal libro di Ruzzatto forse è stata mal interpretata, nel senso che nel momento in cui si parla del 25 luglio, cioè l'arresto di Mussolini, la caduta del fascismo. Ora, secondo le fonti storiche, secondo Ruzzatto, il 25 luglio fu una festa per una parte della popolazione italiana, erano impreparati moltissimi, cioè molti desideravano la caduta di Mussolini, probabilmente ormai la maggioranza degli italiani, però avevano ancora paura, nessuno sapeva che cosa fosse successo. Quelli che presero l'iniziativa di andare in giro per le strade, festeggiare, demolire i simboli del regime ormai giunto agli sgoccioli e caduto, erano antifascisti, che erano antifascisti da sempre, cioè dal 22, dalla marcia su Roma. In quel senso credo che intendesse Sergio Ruzzatto, cioè gli antifascisti più incalliti, cioè quelli che erano sempre stati antifascisti e che adesso finalmente vedevano cadere il fascismo. A questi si sono aggiunti improvvisamente una parte degli italiani che si sono liberati delle inibizioni e delle paure, e moltissimi invece che erano stati fascisti fino alla sera prima e poi hanno capito che era cambiato il vento e si sono autopromossi antifascisti improvvisamente. Penso che sia questo il senso della frase di Luzzatto.
Però nel momento in cui, naturalmente credo non ci sia tutto il testo di Luzzatto, hai fatto una selezione in ogni caso, o l'hai riportato integralmente?
Io non posso recitarla a memoria, però sì, è riportato integralmente, nel senso che la frase
più... No, non dico solo la frase, dico il volume di Luzzatto, non so di quante pagine sia.
Il volume di Sergio Luzzatto è una cosa, è un micidiale, cioè non so, adesso saranno 250-300 pagine dense di informazioni, di cose, di citazioni, interviste, e non solo. Ogni pagina più o meno ha una decina di note che poi vengono sviluppate alla fine del volume in un'altra 20-30 pagine di note in scrittura più piccola. No, è un libro, io l'ho letto penso 6 volte prima di cominciare ad aprirlo e a scegliere le parti che servivano per raccontare.
Ecco, sì, infatti a proposito di questo volevo intendere, per l'appunto, nel momento in cui hai deciso di mettere quella frase in cui si dice antifascisti incalliti, comunque ti sarai, immagino, posto il problema che per esempio l'aggettivo incallito ha una connotazione negativa.
Non sono convinto di questo, cioè no, non l'ho presa come connotazione negativa, l'ho presa, cioè incallito viene, che vuol dire che hai calli, no? Cioè i calli da che cosa vengono? Dall'uso ripetuto di una parte del corpo umano, in genere vengono sulle mani, cioè un fumatore incallito è un fumatore che non ha mai smesso e che non smetterà mai. Un antifascista incallito, io lo intendo come un antifascista che è sempre stato antifascista e che non smetterà mai di esserlo. In quel senso non la vedo come una definizione negativa, almeno questa è la mia interpretazione, potrei sbagliarmi, ma io così l'ho letta. La famiglia di mia madre erano antifascisti incalliti, nel senso che mio nonno, repubblicano, picchiato dai fascisti e ha cercato di entrare anche in Parlamento come deputato, è sempre stato antifascista, e quando i nazisti hanno occupato Roma lui ha avuto una famiglia di ebrei chiusa in soffitta a casa sua perché era un antifascista incallito, cioè non si è piegato mai, nemmeno di fronte alla morte, e ha difeso quello in cui credeva, cioè l'antifascismo. La famiglia di mio padre, per contro, era una famiglia di fascisti incalliti. Mio padre è nato in Italia e poi si è trovato da bambino in Libia ed è cresciuto a Tripoli convinto che l'impero fascista fosse, quindi erano una famiglia di fascisti incalliti, ma nessuno dei due termini secondo me denota il fatto che erano convinti dall'inizio alla fine, non hanno mai cambiato idea, in questo senso credo.
Allora passerei a parlare di un'altra, diciamo, definizione che mi ha lasciato qualche dubbio, e cioè la definizione di guerra civile, su cui mi pare, io non sono naturalmente uno storico, uno studioso del fascismo, però a quanto so non è unanime questa definizione di guerra civile che da parte antifascista, ma in seguito da parte, diciamo, repubblicana, dalla resistenza per l'appunto che nasce la Repubblica, e viene definita guerra di liberazione. Quindi qui invece nel tuo documentario si dice guerra civile senza diciamo specificare che non è unanime questa definizione. Come mai?
Questa è una questione di cui ero perfettamente conscio, che c'è una grande discussione sulla definizione della lotta di liberazione, quindi della resistenza, e il fatto che sia stata chiamata guerra civile da alcuni storici è, diciamo, una continua sorgente di discussioni anche molto elaborate, molto dotte. Io mi sono basato ovviamente sull'uso di questo termine che ha fatto Sergio Luzzatto nel suo libro, però poi sono andato anche a leggermi la bellissima storia della lotta di liberazione, che è forse una delle più interessanti, che è quella dello storico Pavone, che è uno storico ebreo considerato, diciamo, di sinistra, che si chiama Una guerra civile, perché è stato forse il libro che ha scombussolato un po' la storiografia canonica sulla lotta di liberazione, sulla resistenza, proprio perché per un uso nuovo di questo termine, perché la guerra civile hanno cominciato a usarlo prima i fascisti, nel senso che loro, pensando, definendo la guerra civile, cercavano di uscire fuori, diciamo, dal ghetto del nemico della patria, però queste sono questioni che secondo me andrebbero ancora analizzate e studiate, però io sono convinto che il termine guerra civile sia appropriato, nel senso guerra civile nel senso di italiani contro italiani, nel senso che gli italiani subito prima del 43, del 25 luglio, combattevano contro altri popoli, altri paesi. Con l'arresto di Mussolini c'è un ritorno a una lotta tra italiani, un ritorno che Pavone fa risalire ai fatti precedenti all'avvento del fascismo, nel senso che nel 1920 e 21 con le stragi quando le camicie nere andavano nei paesi a bruciare le camere del lavoro e uccidere i compagni socialisti e repubblicani, quella è stato l'inizio della guerra civile che si è sospesa nel 22 con la marcia su Roma e la consegna del potere da parte del re a Mussolini, che viene fatto primo ministro pur non avendo i numeri, e poi ovviamente penso che tutti sappiano com'è la storia del fascismo. Dopo l'assassinio di Matteotti, che si era apertamente schierato in Parlamento contro i brogli elettorali del fascismo, Matteotti viene assassinato, il suo corpo scompare. Un piccolo inciso: il libro di Sergio Luzzatto parla molto del rapporto del corpo di Mussolini con il corpo di Matteotti. A un certo punto ero in dubbio se entrare anche in quella parte del libro, ma il libro è così vasto e così interessante che quel capitolo lì, per quanto intrigante e affascinante, estendeva il racconto troppo per la misura di 50 minuti che era il mio documentario. Però consiglio di leggere il libro e di andare a vedere come questa scomparsa del corpo di Matteotti abbia perseguitato, secondo Luzzatto, a lungo Mussolini, ed è stato, secondo alcuni, quello lì che poi è ritornato. Si narra, gli antifascisti narravano, cioè, no, a parte che c'erano le brigate Matteotti che sono andate giù forti contro i Saloini, eccetera, però si narra che secondo alcuni c'era questa leggenda che il corpo di Matteotti aleggiasse quando poi il corpo di Mussolini venne appeso, però insomma questa è abbastanza una leggenda più che storia.
Ok, no, insisto, scusami, se ancora sulla guerra civile, perché tu dici, anche in base a alcuni naturalmente testi storici, italiani contro italiani, però c'era la Repubblica di Salò, che era dove insomma il nazista era l'occupante occupava il nord Italia, ed è per questo che si parla di lotta di liberazione dall'invasore straniero. Quindi gli italiani, gli ex repubblichini, e poi ti vorrei anche chiedere perché li chiami Saloini invece, per curiosità, erano, diciamo, dalla parte dell'invasore, quindi non era semplicemente italiani contro italiani.
No, sicuramente. No, ma ti dico, questa è una questione che verrà a lungo discussa, immagino, perché ci sono già molti libri a favore e contro il termine guerra civile per la lotta di liberazione, ci sono interpretazioni di destra e di sinistra sull'uso di questi termini. Io devo dire, ho sposato l'interpretazione di Pavone e di Luzzatto, che mi sembra in realtà abbastanza oggettiva. Cioè, poi non è che è una guerra civile, nel senso che c'erano italiani contro italiani che si sono combattuti. Dicevo che è stata la chiusura di quella guerra civile nata nel 21. Ora, il fatto che tu giustamente dici i Saloini, io li chiamo Saloini perché è un termine che viene usato a volte per i repubblichini, nel senso i fascisti della Repubblica di Salò, fedeli a Mussolini e non più al re, rimasti alleati dei tedeschi che avevano il controllo del territorio della nazione, e quindi chi combatteva contro di loro combatteva per la liberazione del territorio anche dai nazisti che l'avevano occupato. Dal punto di vista dei repubblichini e dei saloini, gli italiani che combattevano ancora fedeli al re, e quindi i partigiani,
cioè non solo i partigiani fedeli al re,
voglio dire tutti i partigiani, la lotta partigiana era una lotta comunque che ancora prevedeva un'Italia monarchica, perché poi il referendum tra monarchia e repubblica venne dopo la guerra, però quando ci fu l'accordo di Salerno tra le forze partigiane comuniste, socialiste, repubblicane, democristiane, giustizia e libertà, si decise di accantonare per il momento la questione di l'Italia cosa sarà? Sarà una repubblica comunista? Cosa sarà? No? E giustamente non era quello il momento per decidere che cosa sarebbe diventata, l'importante era liberarsi dai fascisti che per 20 anni avevano fatto il bello e il cattivo tempo, soffocando tutte le libertà democratiche, e ovviamente dei tedeschi che stavano in Italia che non volevano andarsene. Però questo qui che cosa era? Che dal punto di vista dei fascisti, cioè degli italiani che avevano continuato a combattere accanto ai tedeschi, gli italiani, i militari italiani che erano fedeli al re e i partigiani che erano fedeli comunque a quel tipo di Italia, combattevano a fianco di altri invasori, cioè gli inglesi, gli americani che noi vedevamo, noi dico che eravamo dalla parte dei partigiani, vedevamo come liberatori, invece venivano visti come invasori dalla parte avversaria. In questo senso poi era una guerra civile in cui c'erano delle forze straniere belligeranti nel nostro territorio. La cosa più interessante secondo me è che Luzzatto analizza a fondo nel suo libro, ma anche Pavone, è molto bello il racconto che fa Pavone, il concetto di patria durante la lotta di liberazione, nel senso che i fascisti, i saloini, i repubblichini facevano una grande propaganda sul fatto che loro difendevano la patria, che chi lottava contro di loro tradiva la patria. Dall'altra parte le brigate partigiane erano loro che difendevano la patria contro i tedeschi e i repubblichini, e non per niente la bandiera tricolore era un simbolo anche che veniva utilizzato dai partigiani, e quindi c'era questa lotta di propaganda su di chi era la patria, chi stava lottando, e questo qui è uno dei semi della lotta civile, no? Della guerra civile, cioè quello lì che succede quando, per dire, in Bosnia, in Serbia, molto, no? per cercare un paragone comprensibile per un ascoltatore di oggi, no? Quando si sfasciò la Jugoslavia e cominciò le guerre civili tra i paesi, c'era, ognuno tirava a sé questa coperta della patria, dei difensori della patria. E poi cosa è successo? Finita la guerra, liberata l'Italia, i neofascisti si sono un po' appropriati del concetto di patria, di bandiera italiana, continuavano, no? Il simbolo del movimento sociale italiano era questo tricolore, perché, no, hanno fatto molto a leva su questo fatto che loro erano simboli che loro avevano utilizzato e sfruttato a lungo durante la lotta di liberazione. E siamo arrivati solo recentemente a una riappropriazione con orgoglio del tricolore italiano come una cosa che non appartiene alla destra, è una cosa che appartiene anzi all'Unità d'Italia, e forse questo è grazie alla Lega, che invece ha cercato in tutte le maniere di affossarlo come concetto, questo della patria, no?
Della reazione,
esatto. E lì infatti lì c'è la reazione, cioè qui i nuovi reazionari secondo me sono molto lì nella Lega.
Sì, quello che volevo intendere comunque a proposito di questo, e visto che si scrivono dei libri proprio per cercare di capire se è giusto o no chiamarla guerra civile, è che dal mio punto di vista, messo così direi en passant, cioè dato per scontato che si definisca così, c'è il rischio che sembri ambigua la posizione che emerge dal documentario. Lo stesso per quello che ti ho domandato prima, cioè antifascisti incalliti, e lo stesso, aggiungo adesso una terza questione, quella della sorta di via crucis, come viene definita da te nel film e da Luzzatto nel libro, a Piazzale Loreto, dove Mussolini viene portato dopo essere stato ucciso il giorno prima e viene così poi appeso per le gambe insieme ad altri gerarchi fascisti. Ecco, questa descrizione del Duce come figura, direi anche cristologica, di nuovo mi ha dato l'impressione di dare un feticismo quasi del corpo, di glorificarlo per certi aspetti e di descriverne quasi una figura sovrumana, per l'appunto, visto che è cristologica, e quindi di nuovo ritorna questa ambiguità delle posizioni.
Capisco benissimo il problema, e devo dire, il mio film e il libro di Luzzatto secondo me è facilmente oggetto di discussione, nel senso che può sembrare ambiguo, nel senso che io per esempio non ho mai voluto sbilanciare troppo alcune definizioni, ho cercato un certo distacco nel racconto, mutuato poi dal libro, perché questa qua per esempio della descrizione come via crucis dei fatti di Piazzale Loreto, quella è esattamente presa dal libro di Sergio Luzzatto. C'è da dire una cosa: io non sono religioso, non ho per me la figura di Cristo non è che sia una cosa da divinizzare. Sergio Luzzatto è ebreo, quindi ha un rapporto con la figura di Cristo completamente laico, come me, e quindi il fatto di considerare, cioè secondo me di analizzare, di vedere con gli occhi della religione cristiana un fatto che non è religioso ma che è stato politico e storico, come i fatti di Piazzale Loreto, quella giornata particolare di Piazzale Loreto che segna la fine del fascismo, non vuole esaltare la figura del Duce, assolutamente. Forse viene esaltata da chi la vede volutamente in quella direzione, ma per me non è un'esaltazione, è un tentativo antropologico di spiegazione del perché certi meccanismi di movimenti della folla seguono una dinamica che è comune a certi fenomeni del genere. Per cui noi possiamo dire Cristo nel senso della croce, della cosa, anche quello è un rito tramandato che probabilmente non è avvenuto così, però noi siamo abituati a vedere in quella maniera, e la folla comunque si comporta seguendo questo tipo di successione che è avvenuta a Loreto. Però per dire, più recentemente per esempio Gheddafi, voglio dire, la fine di Gheddafi, per quanto distante e diversa, in qualche maniera secondo me ci può servire, cioè ha un fine per interpretare dei fatti ormai distanti da noi, come i fatti del 45 a Milano, nel senso che noi non c'eravamo, ovviamente noi siamo tutti più giovani, quindi siamo abituati a un altro tipo di immagini, di cose. Per i milanesi il fatto che ci fosse il Duce lì per terra, ammazzato, morto, era un fatto strepitoso, straordinario, per cui erano attirati come calamite. I fascisti, secondo me, in quella folla c'erano fascisti, antifascisti e gente che non aveva un'opinione politica, ma era solo attratta dalla curiosità del fatto. E parlo di Gheddafi perché, per esempio, la morte di Gheddafi è stata un po' una serie di eventi che si sono dipanati in maniera anche casuale, nel senso che il giovanotto che poi l'ha ammazzato è stato magari spinto dal fatto che voleva fare bella figura con i suoi amici, non è che volesse, non era un anti-gheddafiano che aveva una missione, uccidere Gheddafi, probabilmente è andato lì e gli ha sparato per prendersi il trofeo e per essere poi considerato più figo degli altri, dai suoi pari. E la folla ha fatto, no, si muove in maniera imprevedibile a volte, e quindi se noi vediamo quelle immagini forse in qualche maniera capiamo anche le altre immagini.
cerco di ricollegarmi anche un po' a tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso, e cioè al fatto che il tuo film adatta questo testo di Luzzatto e non modifica certe definizioni. Però ecco, quello secondo me, quello su cui ti vorrei invitare a riflettere e a rispondere è questo, cioè che quando qualcuno legge un testo naturalmente ha maggiori difese, proprio perché per il differente media, diciamo così, che si affronta rispetto al vedere un film dove ci sono dei segni che quasi aggrediscono lo spettatore, cioè l'immagine sopra tutte, e quindi per esempio il volto sfigurato del Duce, che naturalmente nel testo di Luzzatto non è visibile, se non magari, non so se ci sono delle foto, però è chiaramente diverso, e insieme il montaggio, la musica, insomma tutto quello che fa un testo cinematografico aggredisce lo spettatore, che insomma ci sono tanti studi su questo, che alcuni dicono che lo spettatore cinematografico è come un bambino per certi aspetti, e comunque lo spettatore è per definizione un ricettore passivo, no? E quindi ecco, quello che ti domando è, ti sei fatto delle domande su questo, cioè sulle minori difese che ha uno spettatore, a maggior ragione televisivo, no? Che lo spettatore televisivo invece è più distratto, se vogliamo, visto che comunque il tuo film ha una finalità televisiva.
È una buona domanda questa, perché è vero, rispetto al libro un documentario visivo ha più forza di penetrazione diciamo nel subconscio di chi lo guarda, io sono perfettamente conscio che il mio film è un film difficile da fare e da vedere, da guardare, nel senso che non è un film che vuole far sentire confortevole chi lo guarda, nel senso che anche politicamente, nel senso, io mi considero di tradizione proprio, non da adesso, contrario alla dottrina fascista, alla storia del fascismo, a tutto ciò che è stato il fascismo e alle idee del fascismo, e quindi non ho nessun dubbio su quello che sono i segnali e i significati della contrapposizione di immagini che c'è nel mio documentario. So benissimo che se uno non è sicuro di quello che pensa del fascismo può avere dei dubbi vedendo il mio documentario, il mio film, sul fatto se il documentario ma parla bene o parla male del fascismo. E molte persone mi hanno parlato di questi dubbi. Ti dico una semplice scena, che il mio film finisce con questo concetto che il fascismo oggi, il neofascismo oggi, ha sviluppato questa industria del ricordino, no? del souvenir, del gagliardetto, della cosa, che addirittura ha invaso internet, cioè è diventato virtuale, e finisce proprio con queste schermate che tu puoi comprare su eBay, la magliettina con scritto me ne frego, questi gingilli eccetera, e poi alla fine di tutto c'è la segreteria telefonica che puoi comprare con faccetta nera, che scatta e fa sentire faccetta nera. Ora, un mio amico mi ha detto, sai che quella lì potrebbe essere interpretata da qualcuno come che finisce a favore dei fascisti perché si sente faccetta nera. Io sono rimasto sorpreso, per me era chiaramente il segno contrario, nel senso che il fascismo si è ridotto quel tipo di fascismo, voglio dire, questo nostalgismo si è ridotta alla commercializzazione di una segreteria telefonica che scarichi da internet, che mi sembra, per me il segno che cioè mi sembra patetico, mentre invece per alcuni può essere interpretato come un altro segnale. Però
scusa, ti interrompo un attimo, perché invece ti dico cosa ha fatto pensare a me questa, la musichetta finale di Faccetta Nera. Mi ha fatto ricordare Videocracy, film di Eric Gandini, in cui si vede Lele Mora che ha come suoneria proprio Faccetta Nera, e è un momento, direi, Videocracy, che è un documentario insomma contro Berlusconi e contro la, direi soprattutto contro la cultura del berlusconismo, ed è quando si vede questa cosa si resta agghiacciati, proprio perché si legge un filo diretto, no, tra un berlusconiano come Lele Mora e il passato fascista. Questo solo per dirti cosa mi è venuto in mente.
Interessante, però io non l'avrei interpretato così, per dire, cioè il filo diretto, io so che Lele Moro c'ha pure i tatuaggi di Mussolini sul corpo, cioè è proprio un
sì, diciamo un uomo molto vicino a, comunque molto vicino a Berlusconi.
Sì, sì, no, non solo molto vicino fisicamente, ma come idea proprio della società, della politica, della donna, c'è uno scambio proprio ideali molto, molto profondo, che lui poi porta anche sulla pelle con questi tatuaggi, Lele Mora. Però voglio dire, ecco, rimane per me un segno di negativo, nel senso, per me questo qua è il segno di quanto è patetica questa, cioè si comincia con questi signori che fanno lì il saluto romano a Predappio, tutti seri eccetera, si finisce con la segreteria telefonica scaricata da internet, che mi sembra è come Padre Pio è diventato, cioè che è ridicolo per me, invece per altri questo è considerato inquietante. E secondo me il ridicolo e l'inquietante si toccano nel mio documentario, ed è difficile a volte capire in che direzione va il documentario. È un bene o un male, voglio dire, mi dispiace essere frainteso sicuramente, però mi dispiace anche essere assorbito passivamente. Tu dici, lo spettatore sì, a volte è un bambino. Io credo in un'educazione in cui ai bambini bisogna dare un esempio della propria correttezza morale, ma non bisogna costringerli a seguirci, bisogna che loro maturino una concezione della vita che, e noi siamo il modello. Voglio dire, il mio modello proposto nel documentario è sicuramente un modello contrario all'apologia del fascismo, secondo me. E poi ognuno ci porta dentro quello che sono le sue misure, le sue chiavi di interpretazione.
Radiocinema.it